Radio Popolare Popolare Network, buon pomeriggio da Serena Tarabini e bentornati e bentornate a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione estiva di Radio Popolare che ci fa viaggiare nel mondo assieme a donne dai profili più diversi che tramite le loro passioni, il loro impegno, la loro professione ci fanno scoprire pezzi di realtà e da un punto di vista soprattutto femminile. L'ospite di oggi è Caterina Orsenigo, a cui do il benvenuto.
Ciao Serena, ciao a tutte e tutti.
Che di professione fra la editor e la giornalista. Le sue passioni, i suoi campi di interesse sono innanzitutto l'ambiente, ma poi che coniuga assieme alla letteratura e poi i viaggi. Sono un po' questi qua i temi di cui parleremo oggi. Allora, Caterina, innanzitutto io ti vorrei chiedere questa tua passione per l'ambiente da dove nasce?
Allora, in realtà non da tantissimo, cioè più o meno dal 2018-19 quando sono nati poi i movimenti, perché era una questione di cui quando io ero al liceo università non si parlava quasi per niente, e per quanto io abbia sempre fatto politica dal collettivo del liceo, diciamo, alle occupazioni eccetera in università, era completamente fuori dal nostro sguardo. Io poi mi ero abbastanza allontanata da quei movimenti perché era un momento in cui mi sembrava tutto appunto che ci fosse uno sguardo abbastanza chiuso su di sé e poco interessante. Nel 2018-19, quando c'è stato questa nascita incredibile dei movimenti per il clima, con anche la figura di Greta Thunberg, che secondo me per come è nata e per come ha continuato il suo arco è stata veramente una cosa bellissima e continua a esserlo, mi è proprio venuta voglia di tornare a fare politica. A quel punto ero molto più grande, quindi non erano più i momenti delle occupazioni universitarie, e penso che si faccia politica ognuno con le sue armi. Io più o meno so scrivere e quindi uso quella.
Sai scrivere e scrivi molto. Allora, da una parte ti vediamo su diverse testate, no? Il Sole 24 Ore, gli Stati Generali, Doppio Zero, Il Domani, e dall'altra hai scritto anche svariati libri. Direi numerosi data l'età. Ora, dai tuoi scritti e anche dai titoli dei libri si vede questo approccio all'ambiente, in particolare alle questioni climatiche, che è quello chiamato dell'ecologia politica, che forse è un approccio non del tutto conosciuto o non sufficientemente conosciuto, che si sta facendo strada ma deve farne ancora. Ci vuoi dire in che cosa consiste l'ecologia politica?
Ma allora, ecologia politica è quel modo di guardare all'ecologia tenendo conto soprattutto delle disuguaglianze che produce e da cui è prodotta la crisi climatica, e quindi con un'idea di approccio che sia appunto di quello che si chiama giustizia climatica, quindi una giustizia redistributiva. Questo secondo me rende molto interessante il discorso appunto sulla crisi climatica, sull'approccio alla crisi climatica, perché lo rende un discorso profondo di messa in discussione del sistema di produzione e di valori in cui siamo immersi più o meno da sempre, in cui soprattutto siamo immersi dagli ultimi 30 anni di neoliberismo, e quindi è proprio un modo in cui diciamo accademia e attivismo si aiutano e rispondono portandosi idee, materiali e punti di vista per provare a trovare il modo di ripensare, oltre che rifondare, ma proprio iniziamo con il ripensare la società in cui viviamo.
Sì, difatti l'ecologia politica è sia un campo di ricerca accademica che troviamo all'interno dell'università, e anche in Italia poco poco si sta facendo strada. Appunto, qua a Milano c'è un collettivo di ecologia politica, sì, all'università statale, ma appunto una cornice di riferimento teorica per un certo tipo di attivismo ambientale che coniuga la difesa dell'ambiente con le conseguenze sociali del degrado degrado ambientale, quindi un'interpretazione poi del piano politico che porta a questo degrado e un'individuazione anche insomma delle strade da percorrere. Penso a decolonizzare l'ecologia. Oppure vedo ecocidio, il crimine,
esatto,
dei crimini,
sì, sono tutti...
barbarie, ecosocialismo, estrattivismo e patriarcato, sono tutti concetti chiave dell'ecologia politica.
Esatto, sono questi quasi tutti presi da Tascabile, che è una rivista per cui scrivo spesso, la rivista di Treccani, in cui mi stanno in realtà permettendo, secondo me, di fare proprio un lavoro in cui man mano sto andando a prendere tutti i pezzi di cui ha bisogno il discorso ecologico e appoggiandomi a libri tendenzialmente di altri autori, in particolare dicevi decolonizzare l'ecologia, c'è questo autore caraibico, Malcolm Ferdinand, che ha scritto un libro pubblicato recentemente dalla casa editrice Tamu anche in Italia, in cui appunto dà una prospettiva decoloniale, razzializzata. Racconta come il modo, diciamo, bianco e occidentale di aver fatto ecologia negli ultimi decenni e spesso ancora di raccontarla sia ancora completamente intanto incentrata sull'Occidente stesso, diciamo, lui direbbe forse un'ecologia senza mondo, lui parla di foresta senza mondo nel momento in cui noi cerchiamo di fare delle riserve e di mettere i recinti intorno agli alberi privandoli dell'umanità che c'era dentro. In realtà stiamo creando una foresta senza mondo, e questo vale sia per la singola riserva che però in generale per la visione che abbiamo di un ripristino magari della biodiversità o comunque di un ritorno, di un andare verso un mondo più ecologico, e quindi l'importanza invece di tener conto di tutti quei saperi che l'Occidente ha calpestato negli ultimi secoli, di cui ha pensato di poter fare a meno e che in realtà sono quello di cui abbiamo principalmente bisogno, di cui ha bisogno la terra stessa, di cui hanno bisogno tutti gli altri pezzi di umanità.
Certo, decolonizzare è un concetto molto importante perché ci permette di guardare, di ricevere, di aprirci agli insegnamenti che arrivano da quei territori che hanno una relazione con la natura, diciamo, più sana di come si è evoluta la nostra, no? Mm-hmm. E quindi è fondamentale cambiare il nostro sguardo e accogliere quello di altri. A proposito comunque di queste tematiche della visione sull'ambiente e anche dell'attivismo, delle battaglie per l'ambiente, ci ascoltiamo adesso il primo dei brani, mm-hmm, che Caterina Orsenigo ha portato qui a Parla con lei. Ce lo vuoi introdurre tu?
Allora, è Noi non ci saremo, che è una canzone originariamente dei Nomadi, che ha rifatto Margherita Vicario, che a me è sempre piaciuta moltissimo fin da bambina, e in realtà poi riascoltandola oggi ci si vede dentro magari appunto tutta quella consapevolezza che allora non potevo avere sulla questione climatica.
Del mondo, nemmeno un grido risuonerà, e solo il silenzio come un sudario si stenderà fra il cielo e la terra per mille secoli almeno. Ma noi non ci saremo. Gli oceani correranno e ancora le spiagge risuoneranno delle onde, e in alto nel cielo splenderà l'arcobaleno. toccherà. E ancora le spiagge risuoneranno delle onde, e in alto lontano ritornerà il sereno. Ma noi non ci saremo.
Interessante versione di questa canzone dei Nomadi da parte di Margherita Vicario, che Caterina Orsenigola, ospite di oggi di Parla con lei, ha scelto perché?
Ma allora, a direi dicembre è uscito un film bellissimo, film animato, di un regista del 94, quindi molto giovane, lituano, Zilbalodis, che si chiama Flow. All'inizio non l'ha guardato nessuno e io ne avevo scritto per domani, poi in realtà ha vinto l'Oscar come migliore film animato.
Ci avevi visto lungo.
Quindi ci avevo visto per una volta. Veramente bellissimo, in cui ci si immagina più o meno questo mondo in cui noi non ci saremo, quindi non ci sono più gli umani, ci sono ancora delle vestigia di un mondo umano, quindi ci immaginiamo che ci sia già stata la crisi grosso pezzo di crisi climatica, ma c'è ancora, quindi a un certo punto ci sono queste acque che si alzano tantissimo fino a coprire, uscire dai fiumi, coprire gli alberi, coprire le montagne finché non c'è più niente, e c'è questo gatto che è il protagonista che riesce a salire su una barchettina di legno di fortuna insieme agli altri animali, dovendo anche imparare a conviverci e a guidare la barca. Per il resto questi animali si muovono come degli animali e non parlano. È una cosa di cui ci si rende conto dopo un po' che il film è iniziato, perché siamo talmente abituati dai film Disney, ma anche tutte le favole che sono state scritte prima nella nostra storia umana di favole, a immaginare gli animali tendenzialmente antropomorfizzandoli. In questo caso no. E quindi un po' mi era sembrato che loro fossero liberi da noi, e un po' questo film è proprio questo mondo in cui può nascere un mondo nuovo, ma non ci saremo. Il titolo è Flow, quindi questo flusso in cui loro si trovano e da cui non c'è uscita, di acque che si alzano e si abbassano, e il sottotitolo, almeno in italiano, poi non sono mai riuscita a capire se fosse anche in originale, è Un mondo da salvare. E quando sono andata a vedere il film mi sono immaginata, come in tutti i film Disney eccetera, o i film in generale che siamo abituati a vedere, che quindi loro avessero tipo una missione, che potessero fare qualcosa per, e invece alla fine del film, in cui loro semplicemente possono sopravvivere oppure no su questa barchetta, l'idea che mi dava è che quel sottotitolo volesse dire Un mondo da salvare prima che succeda questo, prima che noi non ci saremo, prima di tutto ciò.
Quindi insomma tu senti l'urgenza di entrare in azione, di affrontare le conseguenze di quello che è indubbiamente presente, cioè un cambiamento del nostro del nostro clima, e da qui anche appunto il tuo interesse per i movimenti che si occupano di questo, che si sono presi l'impegno di porre l'urgenza. È un movimento che ha avuto questa grande exploit con i Friday for Future, poi insomma è incappato nella pandemia, che in qualche modo insomma ne ha causato, non dico una battuta d'arresto, però una necessaria pausa, perché non era più possibile tornare in piazza. Dopodiché, dopo la pandemia, siamo consapevoli che questi movimenti esistono ancora, ma vivono alcune difficoltà.
Mm-hmm.
Tu hai organizzato uno dei momenti di incontro di movimenti a livello mondiale, che si è avvenuto proprio qui a Milano 2 anni fa, no? Il World Climate Congress. Com'è andata?
Sì, era l'ottobre del 2023, tra l'altro è stato in un momento, diciamo col senno di poi, molto spartiacque anche per i movimenti, nel senso che è stato tra il 12 e il 15 ottobre, e quindi era una settimana dopo Gaza, insomma. E l'inizio di una guerra che poi ha spostato comunque l'attenzione di tutti i movimenti ambientalisti, nel senso che in realtà dopo il Covid, secondo me, attorno al 2021 comunque c'era stata abbastanza una ripresa dei movimenti, e poi sono successe varie cose. C'è stata di sicuro una crescita di sia disinteresse che soprattutto di ostilità nei confronti dell'argomento in sé. C'è stata un disinteresse veicolato invece poi anche dai governi e dagli interessi economici e politici dati dalla guerra in Ucraina, che ha fatto alzare il prezzo del gas e così via. E quindi anche lì molti equilibri si sono spostati. E poi secondo me però c'è anche stato il fatto che a quel punto, nel momento in cui è cominciata la guerra su Gaza, l'attenzione dei movimenti stessi, sia la maggior parte dei Fridays, tranne in Germania per ovvie ragioni storiche, per cui fanno un po' più fatica, però la maggior parte dei Fridays, Greta Thunberg stessa, hanno completamente focalizzato la loro attenzione su quello, ma in realtà anche tipo ecologia politica, che rimane abbastanza forte in statale, però in questo momento, cioè in questi ultimi 2 anni, poi si sono occupati soprattutto di quella cosa. Quindi il World Congress for Climate Justice di quell'anno è stato un momento molto interessante, in cui siamo riusciti ad avere attivisti veramente da tutto il mondo, a far incontrare quindi esigenze completamente diverse, che era molto importante, perché spesso i movimenti europei sono molto bianchi, occidentalizzati e poco consapevoli delle, diciamo, esigenze e priorità di tutto il resto del mondo, che è quello sia meno colpevole che più colpito dalla crisi climatica, e non solo, potenzialmente anche da una transizione sbagliata, fatta male, non giusta per l'appunto. Quindi è stato un momento molto interessante, però si è anche svolto in un momento storico in cui appunto le attenzioni poi andavano da un'altra parte. Molto interessante secondo me adesso il viaggio che c'è stato qualche tempo fa di Greta Thunberg verso Gaza, il libro anche di Malm, che mette insieme diciamo movimenti, insomma, questione ecologica e Gaza, che può sembrare un avvicinamento difficile, ma in realtà nel momento in cui poi stiamo parlando di, per l'appunto, giustizia climatica, ha senso, perché quando si diceva prima decolonizzare l'ecologia, per uscire dalla situazione in cui siamo, la difficile e allo stesso tempo buona notizia, secondo me, è che va scardinato tutto quello che di sbagliato abbiamo fatto. E quindi qualsiasi approccio coloniale al mondo, alla vita, va rigirato proprio, va scardinato, e questo è una buona ragione in realtà per tenere insieme Gaza, per esempio, e movimenti ecologisti.
Sì, sicuramente non sono due ambiti separati. L'abbiamo detto prima, appunto, la giustizia ambientale o l'ingiustizia ambientale ci dice come le conseguenze di fenomeni come la crisi climatica oppure dell'inquinamento, che è un altro problema molto, molto grave del nostro pianeta, abbiano conseguenze diverse a seconda della posizione sociale e economica di paesi diversi e di fasce di popolazione diverse.
Esatto.
All'interno di questi paesi. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. Line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing. The Times Are Changing, una canzone di Bob Dylan che Caterina Orsenigo, l'ospite di Parla con lei di oggi, ha portato per quale motivo?
Allora, intanto io amo Bob Dylan da sempre e per sempre in maniera assoluta, quindi non potevo non mettere Bob Dylan fra queste canzoni. E poi in realtà ho scelto questa perché è una canzone, secondo me, a parte bellissima, ma attualissima. Parlavamo prima dei movimenti e di tutto quello che è successo, diciamo, dal 2019 in poi, fra i movimenti stessi, la crisi ecologica, il Covid anche, e volendo anche il modo in cui si è esacerbata poi la, diciamo, crisi lavorativa di tutte le generazioni che, diciamo, che non sono quella di Bob Dylan, più giovani, per stare larghi. che rendono questa canzone secondo me attualissima, perché è un momento comunque di rottura generazionale molto forte, in cui raccontare l'urgenza dei cambiamenti che ci vogliono alla generazione che in questo momento ha il potere, che è la generazione boomer, diciamo, è molto difficile, eppure è la generazione più ampia, proprio anche solo a livello demografico, in Italia in particolare. E quindi appunto secondo me questa canzone è molto efficace anche nel dire invece alle generazioni più giovani che è anche un momento molto interessante, in cui è vero che è difficile convincere e far spostare i pesi diciamo alla politica, però è anche un momento in cui noi abbiamo la fortuna gigantesca di poter un po' ripensare un mondo che fino a magari a qualche anno fa ci sembrava tutto già stato fatto da qualcun altro che veniva prima di noi, e invece adesso possiamo avere l'impressione di poterlo ripensare, di poterlo rifare con le nostre mani.
Dicevamo all'inizio della trasmissione che oltre all'ambiente, il clima, uno dei tuoi temi è il viaggio, ma non solamente perché ti piace viaggiare, ti piace scrivere dei viaggi, ma perché scegli e cerchi di viaggiare in un certo modo, no? Lentamente e con tempo. E in questo modo tu hai fatto quello che per me, personalmente almeno, è il viaggio dei viaggi, sarebbe anche uno dei miei sogni, ovvero sei salita su quella lunghissima tratta ferroviaria che è la Transiberiana. A me piacerebbe, anche solo per una mia curiosità proprio, no, ci raccontassi questo viaggio, come innanzitutto proprio come è stato organizzato, cioè quanto c'è stato di pianificato in un viaggio che comunque si presuppone abbastanza non proprio semplicissimo, mm-hmm. E cosa poi c'è stato di improvvisato.
Allora, è un viaggio in realtà abbastanza vecchio, nel senso che l'ho fatto un po' di anni fa, ma di cui appunto poi ho pubblicato un libro nel 2022, quindi a guerra fra Russia e Ucraina scoppiata, per cui comunque un pessimo momento per farlo. E, è stato, secondo me, fatto ancora in un momento in cui credo fosse più facile di quanto non sia adesso in generale non pianificare niente, quindi io questo viaggio l'ho fatto con una mia carissima amica Greta Plaitano, che ha poi illustrato il libro, che è una storica dell'arte. Noi eravamo partite dal fatto che io volevo vedere il deserto dei Gobi e lei voleva vedere l'Hermitage, le due cose insieme facevano la Transiberiana, e abbiamo prenotato l'aereo di ritorno da Pechino e basta.
Questo è stato l'unico elemento di pianificazione.
Abbiamo dovuto per forza poi prenotare in realtà una o due notti in Cina per questioni di visto, che tra l'altro Greta in quel momento era dispersa in non mi ricordo che paese europeo, per cui ho dovuto fare io tutta la parte di visti eccetera, e c'era questo meccanismo meraviglioso per cui per entrare in Cina avevi per forza bisogno, vabbè, del visto, per fare il visto avevi bisogno di un biglietto aereo, ma noi non saremmo entrati con un biglietto aereo ed era l'unico modo. Quindi dopo mesi a bussare a ambasciate, cose eccetera, ho capito che ci sono agenzie normali di viaggio che ti falsificano un biglietto aereo affinché tu possa avere il visto, e tra le varie cose però devi avere appunto qualche notte prenotata lì. Bah, stessa cosa appunto, avere qualche notte prenotata per San Pietroburgo per l'arrivo in Russia, per il resto non avevamo fatto niente.
Questo viaggio ha avuto inizio dove, in che luogo e come?
Siamo partiti in BlaBlaCar da Milano, il giorno in cui ci sono tornati i passaporti, che erano appunto in giro per tipo qualche ambasciata a Roma per i visti vari, e ci sono tornati per posta, quindi a quel punto potevamo partire. Abbiamo preso un BlaBlaCar fino alla Romania e poi in una lunghissima notte un po' surreale, e poi da lì abbiamo preso un altrettanto lungo treno per arrivare in Moldavia, dove invece siamo stati qualche giorno, che è stato molto interessante perché conoscevamo persone che vivevano lì. È un posto stranissimo, un po' veramente dimenticato da Dio, ma allo stesso tempo con un amore per la loro terra da parte dei Moldavi, che era bellissimo. Quindi appunto è stato molto bello conoscerla con loro, e poi da lì invece avevamo preso un aereo per San Pietroburgo, perché comunque era il 2016, per cui erano passati solo 2 anni dalla Crimea, non era il caso comunque di passare per l'Ucraina, quindi è stato l'unico altro aereo che abbiamo preso oltre al ritorno. Poi io in realtà sognavo di tornare senza aereo da Pechino, tornando da sotto, ma non avevamo né abbastanza soldi né abbastanza tempo per fare una cosa del genere.
Quindi aereo verso San Pietroburgo, e da lì siete salite sul treno sostanzialmente?
Sì, in realtà la Transiberiana è una ferrovia. Quindi,
sì, comune, no?
Sì, su cui passano questi lunghi treni notturni. Il primo tratto San Pietroburgo-Mosca non è considerato transiberiana, è considerato transiberiana da Mosca a Vladivostok. Noi abbiamo fatto da Mosca, ci siamo fermati a un certo punto a Novosibirsk, che è un po' in centro, convinte di poter trovare il modo di raggiungere degli sciamani, ma evidentemente non siamo riuscite, anche perché il visto che avevamo era di 20 giorni, averlo più lungo era molto complicato, quindi i tempi erano molto ristretti, e poi da lì avevamo raggiunto il lago Baikal, e all'ultimo giorno di visto siamo roccambolescamente riuscite a prendere un autobus per la Mongolia, perché in realtà ovviamente non avendo organizzato assolutamente niente, l'autobus delle 6 del mattino dell'ultimo giorno di visto che noi pensavamo di prendere era pieno chiaramente, e aveva a che fare con la polizia russa, tra l'altro era già successo e preferivamo di no, e per fortuna un ballerino russo che parlava inglese, l'unica persona che parlasse inglese in quel luogo, che era Ulan-Ude, che è la città dove c'è la testa di Lenin più grande del mondo.
Quanto è grande?
Non lo so, molto grande effettivamente, è veramente un grosso testone di pietra, è l'unica cosa interessante che ci sia nella città effettivamente, ma molto grande, e questo ballerino russo che parlava inglese è riuscito a convincere l'autista che se qualcuno non fosse salito, perché erano biglietti prenotati prima, saremmo salite noi, e ci ha più o meno salvato la vita, credo.
E durante questo viaggio, quindi, voi siete, sì, la Transiberiana, quindi è un treno ordinario, quindi non è un treno con vagoni letto dove si può dormire, oppure sì? E comunque come decidavate dove se fermarvi e dove fermarvi? Era tutto, visto che non avete pianificato, era lì sul momento?
Sì, però appunto in realtà noi abbiamo fatto quasi direttamente Mosca, lago Baikal, e poi in realtà ci siamo mosse intorno al lago, quindi decideva fondamentalmente il fatto che il visto durasse così poco, per cui più di tanto, cioè siamo stati 4 giorni all'inizio a San Pietroburgo, 4 giorni a Mosca, da cui tra l'altro poi siamo appunto un po' fuggite, perché poi se vuoi te lo racconto, ma abbiamo avuto uno strano incontro con la polizia, e quindi in realtà poi non abbiamo fatto troppe tappe all'interno, se non lì intorno al lago, che comunque era poi la zona da cui saremo scese per la Mongolia.
Ma funziona che tu hai un biglietto e da quel treno che la tratta la partenza alla fine, e tu puoi salire e scendere da quel
treno
quando vuoi?
No, in realtà compri il biglietto fino a dove ti serve. Ovviamente più fai una lunga tratta, meno ti costa, per cui se fai, diciamo, direttamente Mosca Vladivostok paghi meno che facendo il biglietto ogni tratta, comunque lo rifai ogni volta che sali.
Ah, ho capito, quindi non c'è bisogno di prenotare prima.
No, appunto non so come sia adesso, anche perché qualcuno mi ha detto che i treni sono un pochino più patinati di quando siamo andati noi. Quando siamo andati noi c'era questa terza classe in cui per fortuna io volevo, ma per fortuna mia, della mia compagna di viaggio, non c'era posto. Che erano vagoni interi di letti, sopra e sotto, da tutti i lati, per cui vagoni interi di piedi fondamentalmente, verso il corridoio, e odore di cavolo. E poi la seconda classe in cui eravamo noi, in cui c'erano degli scompartimenti come nei nostri treni regionali di una volta, con però le cuccette, 4 mi sembra, e poi la prima classe che penso che avesse l'aria condizionata, mm-hmm, e un tappetino in più, cioè qualcosa del genere, comunque veramente. E la cosa interessante è che tendenzialmente eravamo quasi le uniche turiste, e per lo più erano turisti russi, ma turisti che o andavano in vacanza o la vecchiettina che si faceva 4 giorni di treno per andare a trovare la figlia nella città vicino, che intanto è molto interessante, nel senso che comunque vuol dire essere disposti a non prendere l'aereo, probabilmente perché ce ne sono meno, perché il treno costa molto di meno e così via, però vuol dire che è possibile una modalità, una mobilità che non sia necessariamente prendere l'aereo, ma per l'appunto una mobilità lenta, anche non solo fatta per il viaggio in sé, per la vacanza, diciamo, ma abituale, in cui prendi in considerazione che stai sul treno 2 giorni, che se dicesse mia mamma di venirmi a trovare con 2 giorni di treno non ci vedremmo mai più probabilmente, e però lì invece è normale.
L'intera tratta, voi quanto tempo avete impiegato cioè da Mosca a Vladivostok?
Non siamo arrivati a Vladivostok, siamo arrivati al Baikal, che quindi un po'. L'intera tratta credo che sia 7 giorni. Noi abbiamo fatto 4 giorni massimi, cioè di seguito sul treno, perché poi appunto gli ultimi giorni abbiamo fatto dei pezzettini piccoli per poi scendere.
Va bene, siamo entrati un po' in una dimensione di viaggio, quindi ascoltiamoci un'altra delle canzoni che hai portato che insomma, ci mette dentro questa dimensione, che è Ragazzo
Dell'Europa.
dell'Europa di Gianna
Gianna.
Nannini.
Che guardi verso di me, hai visto i tori nel sonno ed hai lasciato Madrid. Stai nei miei occhi e racconti le sirene e gli inganni del tuo sogno che va. Ragazzo dell'Europa, non perdi mai la strada. Che prendi a calci la notte, bevi fiumi di vodka e poi ti infili i miei jeans. Tu cominci sempre qualcosa, poi mi lasci sospesa e non parli di te. Tu, ragazzo dell'Europa, tu, col cuore fuori strada. Passaggio per andare più là. Viaggi con quell'aria precaria, sembri quasi un poeta dentro i tuoi boulevard. Ragazzo dell'Europa, porti in giro la fortuna. Tu che incontri tutti per caso, ritorni a Varsavia per non fare il soldato. Ora vivi in mezzo a una sfida per le vie di Colonia e non sai dove andrai. Tu, ragazzo dell'Europa, tu non pianti mai bandiera. Tu, ragazzo dell'Europa,
il ragazzo dell'Europa che non pianta mai Bandiera, la canzone scelta da Caterina Orsenigo, mentre che è venuta a inframmezzare questo racconto del suo viaggio in Transiberiana. Le volevo chiedere se c'è stato qualche incontro particolare, interessante durante questo viaggio.
Allora, l'incontro più bello in realtà è stato a San Pietroburgo con questi due francesi che erano seduti a un tavolino di una specie di centro sociale che avevano trovato grazie alla Rutar, che rimane la mia guida preferita, e con cui abbiamo iniziato a chiacchierare un pomeriggio e non abbiamo più smesso per i due giorni successivi, quindi non lasciandoci più, ma quelle sorte di quasi amori adolescenziali che non pensi ti capitino in età adulta, ma c'è solo di grandi chiacchiere in cui non riesci più a staccarti, e che poi il proseguo è stato bellissimo, perché per le due o tre estati successive abbiamo continuato a rivederli sempre con questa modalità un po' assurda, per cui durante l'anno, tra l'altro poi Greta era tornata a vivere a Parigi, perché Greta ci sono conosciute a Parigi, e era tornata a vivere lì, ma il patto era che noi ci vedevamo solo in vacanza con loro, cioè sono in degli altrove, e che quindi non ci si poteva né vedere né sentire nella realtà, per cui non li abbiamo mai più risentiti fino al maggio-giugno dell'anno dopo, in cui ci siamo scritti due messaggi su Facebook più o meno dicendoci quindi saremo nella tal città della Francia in giro in macchina dal tal giorno. Ci siamo dati un giorno, non un orario, e una città senza un luogo, e li abbiamo ritrovati lì, abbiamo passato un tot di giorni con loro, e così ancora l'anno dopo. Poi ci siamo persi, però è stata veramente un'esperienza
magico,
quelle cose che ti fanno pensare che la vita vale la pena comunque, cioè, quelle cose talmente assurde. E, no, invece l'altro aneddoto a cui facevo riferimento prima, di incontro difficile con la polizia, avevo conosciuto qualche tempo prima un ragazzo russo a Milano, che è un ragazzo che studiava italianistica, per cui parlava molto bene italiano, tramite una mia amica, e l'avevo ricontattato. Lui non era di Mosca, ma stava a Mosca. Ci siamo visti quindi una sera lì, in cui ci siamo incontrati in centro, e noi gli abbiamo detto che non era quindi una sua zona dove usciva abitualmente, ma era venuto insomma per venire incontro a noi, e noi però gli abbiamo detto ma facciamo quello che faresti tu in una serata normale, non farci fare cose turistiche, e lui ci aveva detto ma io normalmente prenderei due birre al supermercato, andrei a fumarmi due sigarette in un parchetto. Ok, prendiamo tutto quello che ci serve. Nel frattempo lui ci dice che in realtà non si può bere in giro, ma solo nei bar, però a lui non è mai successo niente, è tutto normale. Ovviamente quando siamo nel parchetto, tipo 10:30, 11 di sera, luci della polizia, panico, nascondiamo le bottiglie, e in realtà a quel punto lui ci dice ah sì, comunque non si poteva neanche fumare nei parchi, aiuto. A quel punto cosa succede? Che questo ragazzo è uno di 1,90 m, con i capelli lunghi, biondi, visibilmente omosessuale, molto effeminato, e quindi giustamente molto spaventato dalla polizia nel momento in cui si è avvicinata. E quindi lui giustamente ha pensato di fingersi italiano, perché sapeva che in quanto russo omosessuale rischiava di essere anche menato, eccetera, e che quindi fingersi italiano l'avrebbe protetto, per cui a quel punto non ha mai più aperto bocca. Cioè ha solo detto in italiano ai poliziotti ah no, io non ho il passaporto dietro, ovviamente loro non capivano, però il passaporto funziona in tutte le lingue. Noi li abbiamo dati i nostri, ci hanno tenuto nella macchina della polizia per un'ora, e alla fine più o meno farci pagare quella che doveva essere una multa, e palesemente era una tangente perché ha fatto firmare solo una di noi. Però con questa, cioè comunque è stato molto interessante e abbastanza inquietante, intanto perché lui rischiava tantissimo, poi perché anche noi eravamo molto spaventate per i nostri visti, perché eravamo all'inizio del viaggio, ma soprattutto per lui, perché se ci avessero portato in ambasciata o alla polizia rischiava di finire veramente male, e un po' perché ti fa anche riflettere su quanto nel viaggiare tendenzialmente da occidentale privilegiato, eccetera, ti senti sempre forse esageratamente al sicuro e non si riflette mai abbastanza su quanto invece metti soprattutto in pericolo gli altri col tuo essere in un posto.
Certo, percepisce, colpisce la situazione di rischio in cui puoi mettere per un qualcosa di del tutto innocente non tanto te stesso ma altre persone. Tu di questo viaggio, lo dicevi prima, cioè, hai tratto un libro dal titolo bellissimo, Con ogni mezzo necessario, che al di là degli aneddoti e dei dettagli anche pratici su cui mi sono voluta soffermare, che messaggio hai voluto trasmettere? Che cosa hai voluto portare ai lettori di quel viaggio?
Ma allora, è proprio un libro di viaggio, per cui sono 12 capitoli in cui faccio un gioco un po' strano di usare le 6 persone grammaticali due volte, quindi ognuna due volte, per cui ci sono due capitoli in prima persona e sono io, due capitoli in seconda ed è Greta, due capitoli in prima plurale siamo noi e tutti gli altri sono altri personaggi e noi diventiamo secondari, e quindi diciamo che il gioco voleva essere un po' evitare di fare semplicemente una memoir di viaggio in cui raccontassi solo delle mie impressioni, ma provare a fare quello che il viaggio dovrebbe fare, ossia spostarsi, cioè spostare lo sguardo, decentralizzarsi, provare a mettersi un po' in periferia, che è il luogo poi più interessante da dove guardare.
Quindi un coniugare, come dire, la parola e il movimento, no?
Esatto.
E che è un qualcosa che penso caratterizzi anche quest'altra tua attività, che è quella interessante secondo me, delle passeggiate letterarie. In che cosa consistono?
Le passeggiate letterarie sono una cosa che ci siamo inventati con i miei compagni di master del master in editoria che ho fatto nel 2015. Quindi ormai la nostra associazione, che si chiama Piedipagina, 10 anni, abbiamo festeggiato a giugno. Facciamo queste passeggiate che possono essere, soprattutto all'inizio erano magari su un autore, poteva essere un Buzzati, Scerbanenko, Testori, e seguire attraverso i loro luoghi, sia di vita che magari citati invece nei romanzi, nei racconti, un loro percorso, che invece poi ci è capitato spesso di fare anche cose un po' più strane, che potevano essere o bar, quindi raccontati da autori vari. La cosa più interessante forse che abbiamo fatto è stata invece una passeggiata, tra moltissime virgolette, che abbiamo fatto a Bollate con i detenuti, organizzata con loro, leggendo fra l'altro l'Università di Rebibbia di Goliarda Sapienza, di cui è uscito recentemente il film di Martone, e quindi provando a portare il movimento e la libertà del movimento all'interno di un carcere, cosa su cui Goliarda Sapienza sarebbe probabilmente stato molto d'accordo. È stato molto molto bello.
Ringraziamo Caterina Orsenigo per essere stata nostra ospite qui a Parla con lei, che si avvicina alla fine. Abbiamo solo il tempo di farvi ascoltare l'ultimo brano di quelli che ha portato e che comunque ci mantiene dentro questa dimensione di viaggio e di movimento, che è un brano di Donovan, To Try for the Sun. Grazie.
Esatto.
Caterina.
Grazie mille.
E con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare ci risentiamo domani.
We stood in the windy city, the gypsy boy and I. We slept on the breeze in the midnight, with the rain dropping tears in our eyes. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. We huddled in the derelict building, and when he thought I was asleep, he lay his poor coat round my shoulder and shivered there beside me in a heap. And who's going to be the one
Just say it was no good what we done. I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. We sang and cracked the sky with laughter, our breath turned to mist in the cold. Our years put together counted 30, but our eyes told the dawn that we were old. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. You look down for what's happening here below. I stand here singing to the flowers, so very few people really know. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, or I'm going to try for the sun. We stood in the windy city, the gypsy boy and I. We slept on the breeze in the midnight, with the raindrop and tears in our eyes. And who's going to be the one to say it was no good what we done?
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, huh, ah, huh, ah, huh, ah, huh, ah.
Well, don't you know
that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile